Esiste una regione tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la dimensione dell'immaginazione, è una regione che potrebbe trovarsi ai confini della realtà.
Radiofonica presenta Kaboom, Kaboom, Kaboom.
Bonsoir, bonsoir.
Bonsoir à tout le monde.
A tout le monde qui? Chi?
Tout le monde, tutti quelli che ci stanno ascoltando, sono tantissimi oggi.
Io, te e il microfono.
Ah sì?
Sì, puoi dire qualsiasi cosa.
Non vuol dire niente perché avremo il podcast, mi preoccupa, quindi saremo professionali. Insomma, di che cosa parliamo oggi? Avevi dimenticato il podcast.
Oggi si viaggia, abbiamo già fatto una trasmissione sul viaggio, c'era anche Fabrizio, se non sbaglio.
Chi sta parlando è Francesca Quaglietti, eh?
Oh, ah, e chi è qui al mio fianco è Giovanni Lembo, eh?
Perché queste cose vanno dette, è importante.
Anzi, allunghiamo anche un po', tanto zero ascoltatori.
Zero, ma...
Zero, ancora zero.
Lo zero sì. È un numero pieno di tutti gli altri numeri. Li contiene. Allora, parleremo... Ah, l'hai detto già?
No. Okay. Ho detto, abbiamo già fatto una puntata sul viaggio. Questa sera si bissa, si parla sempre di viaggi, ma in treno. Un mezzo che io amo molto, quindi...
Io anche di più, se è possibile.
Che è una sfida.
È una sfida, sì, mettiamola
infantile.
Così.
Vabbè, l'ami più tu.
Ah, così, ma, ho vinto già.
Sì, ok.
Troppo matura come considerazione.
Dai, chiacchieriamo, facciamo un'intro lunghissima. Lunghissima,
lunghissima,
dai.
Sì,
anche perché almeno mi risparmio i pezzi per la prossima.
Bene, Kaboom è un programma sull'immaginazione.
No, ma per, la prendi un po' troppo alla lontana.
No, la prendo dove mi pare.
Vabbè, okay? Prego, ok.
Abbiamo anche pensato di litigare oggi. D'altro canto, siamo liberi di farlo. Volevo dire, Kaboom è un programma sull'immaginazione e non c'è mezzo, secondo
vai,
me...
Vai, sto facendo un po' di public relations.
Ho visto, più adatto...
Visto che tu non le fai.
Più adatto a... Sì, falle e fammi parlare,
vai,
va bene?
Vai, prego.
Ok, non c'è mezzo più adatto all'immaginazione in questo mondo, e in Occidente in particolare, se non il treno, no? Perché nel treno, che è un non luogo dove incontri altra gente che non ha molto da fare, ultimamente certo ha da fare perché la vita entra anche nel treno con i telefoni, computer, eccetera eccetera, ma molte volte ci si lascia andare. Per esempio, una cosa che mi ha sempre incuriosito, la gente ti dorme davanti in treno, mostra le parti di sé che magari in altre occasioni non farebbe, dal momento che non è condizionato dal fatto che ti conosce. È affascinante sul piano psicologico, e anche con te stesso, se hai un certo tipo di carattere, puoi...
Scusa, ti stavo tenendo...
Cosa mi stavi tenendo?
No,
la mano.
Non avevo spento, no, continua.
Continua.
A parlare con nessuno.
A ricordarmi cosa dicevo sarebbe
carino.
No, io
ti ho abbassato, t'alzavo la base perché in realtà non avevo spento la cassa. Vai.
Sì, ma con chi stai parlando? Va bene.
Tu vai, con mio amico.
Io vado.
Sì.
Siamo in trasmissione.
Dai, certo.
Lo dico anche al tuo amico.
Sì.
Va bene. Quindi di conseguenza questo treno dà l'opportunità a certi tipi di caratteri, come il mio credo, forse anche il tuo, di riflettere in movimento, ma in una particolare stasi, dove il mondo si muove, ma tu sei in un luogo dove ti puoi alzare innanzitutto, non è un'automobile, puoi farti una passeggiata, metterti tra un vagone e l'altro, meditare sulla tua stessa esistenza.
Sì, ma tra un vagone e l'altro è scomodissimo, ma tu dici nello spazio dove è il bagno?
Camminando,
dove è l'ingresso
chiaramente.
Della toilette? No, è terribile, lì no.
Ho detto camminando, magari ti trovi anche da quelle parti e lo fai anche lì. Poi puoi cambiare sedia ogni volta che vuoi. Io preferisco i regionali ancora perché sono più lenti, non hanno questa necessità di arrivare.
Adesso che gli ascoltatori
alla
stanno,
meta.
Ora che gli ascoltatori stanno aumentando, possiamo anche, no? Diventare un attimino più interessanti.
Interessati? A cosa?
Interessanti per i nostri ascoltatori.
Ma prego.
Non so davvero nemmeno da dove partire.
E quindi vuoi diventare interessante? Mi fa piacere.
Puoi continuare tu, ok? Stavi dicendo che il treno
è mi hai dato del poco interessante. Che cosa ti devo
per
fare?
Per eccellenza, io. E sono d'accordo, metafora del viaggio per eccellenza. Anche se tu mi proponevi una trasmissione sulla bicicletta, che faremo?
Anche se è un bel mezzo, sì.
Magari dopo.
Ma diverso.
Dopo l'estate.
Bene, cosa ci dici? Dai, dici qualcosa, a quanto pare vedo sullo schermo, sullo screen, qualcosa che parla, no. Non so, della storia oppure della...
storia del treno assolutamente no.
Ma figurati, la storia del treno che non ce ne può fregare
di meno. Si può parlare un po' di cinema magari.
Prego.
Dio.
È il tuo argomento.
Perché tu saprai
No, non lo so.
Che addirittura... Il treno, la scena dell'arrivo del treno in stazione è la primissima scena che si vede in quello che è il simbolo della cinematografia, dell'inizio della cinematografia per eccellenza, che è appunto mannaggia l'arrivo del treno nella stazione di La Ciotat dei fratelli Lumière, datato 1895, che sancisce definitivamente appunto la nascita del cinematografo come mezzo appunto di emozionare e di creare anche una nuova figura, che è quella dello spettatore. E è bizzarro appunto che proprio la prima immagine sia quella di una locomotiva con tanto di... cosa sta andando sotto?
Non lo so. Vai avanti, perché siamo tutti sulle spine.
Sì, immagino.
Con tanto di
comparse che fanno i finti passeggeri che salgono e scendono dal treno. Ma questo, vabbè, insomma, tu l'hai mai vista?
Questa scena?
Sì, dai, famosissima. L'arrivo
di Trin
Hangar della Ciotat.
Bene. E perché hanno fatto questa scelta secondo il tuo parere?
Cavolo, avrei dovuto sapere, perché il punto è questo.
Beh, effettivamente, no? Tu mi dai questa notizia, poi in qualche modo dovresti anche giustificarla,
ma non lo so, per il suo grandissimo valore simbolico e metaforico. E perché anche, credo anche un altro, perché comunque per il primo spettatore della storia penso potesse essere anche particolarmente emozionante e anche terrorizzante vedersi arrivare un treno. Tu ancora non hai senso dell'irreale, di ciò che è semplicemente proiettato, dell'illusione della realtà, no?
Sì.
Tu hai il primo spettatore del 1895, quello dei fratelli.
Immagina un treno enorme che gli viene incontro.
Quindi magari la reazione può essere stata di assoluto sgomento.
Bene, l'hai giustificata, sì. Sei stata bravissima.
Sono stata bravissima, perfetto.
Ne hai anche convinto.
Bene, e tu sei difficilissimo da convincere, solitamente. Allora, diciamo che abbiamo parlato abbastanza. Gli ascoltatori sono sempre...
sono tantissimi, eccone un altro.
Benissimo. Pescato chi so dove.
Grazie di esserci. Insomma, stiamo parlando di treni, lo diciamo
patetici.
A lui. I peri patetici.
Stiamo parlando di treni e anche la colonna sonora sarà tutta dedicata interamente al treno. Naturalmente le mie ricerche bibliografiche, assolutamente... E per chi però vuole saperne di più, per chi vuole saperne di più, e magari non si sta adesso qui ad ascoltare oppure a riconoscere tutti i...
Piano piano nazionale. Che?
Si sa riconoscere tutti i brani che inseriremo durante la trasmissione. Io consiglio anche un libro, partiamo subito col consiglio bibliografico: Il treno dei desideri di Paolo Prato, che non dovrebbe mancare, diciamo, qui lo consigliano, non dovrebbe mancare nella libreria casalinga e personale di tutti quei lettori che coniugano la loro passione per il treno e per la musica. Infatti questo volume racconta come il treno ha ispirato pensieri particolari e ha influenzato soprattutto compositori, registi, cantautori, agendo nel loro universo espressivo come oggetto sonoro dal forte potere simbolico ed evocativo.
Very interesting.
Questo è il commento. Partiamo col primo pezzo, altrimenti non la finiamo più.
Non la finisci più.
Pezzo strumentale, credo, questo Honky Tonk Train Blues di Keith Emerson.
Bene. We'll be right back. Sì.
E beh, salutiamo Patrizia che ci sta ascoltando, che è la
ciao,
nostra
Pat.
Unica ascoltatrice da Sonica. Ciao, ciao.
Ciao Patrizia.
Questa sarà colpa della mia...
Secondo me è felice Patrizia oggi, comunque queste sono cose tra di noi. Ok, dicevi?
Dicevo che... Che nulla, non so se è colpa della mia mancata pubblicizzazione del...
Sì, sì, ma c'è anche un bel caldo, non era ancora
caldo,
sera.
No, infatti, non mi sarei ascoltata nemmeno io. Sì, è vero.
Taci sulle soglie del bosco, non ho parole.
Canteremo il vibrante fervore notturno degli arsenali e dei cantieri, incendiati da violente lune elettriche, le stazioni ingorde, divoratrici di serpi che fumano, le officine appese alle nuvole per i contorti fili dei loro fiumi. Fumi, i ponti simili a ginnasti giganti che fiutano l'orizzonte e le locomotive dall'ampio petto che scalpitano sulle rotaie come enormi cavalli d'acciaio imbrigliati di tubi.
Il futurismo sempre con questa aria futurista,
sì,
direi.
L'avresti voluta leggere tu con queste
sì,
parole
sì,
infatti del manifesto del futurismo del 1909 di Marinetti ci sembrava particolarmente adatto a descrivere il treno, perché loro era il simbolo un po' della loro cultura tecnologica, delle loro linee di movimento, anche sia poi sia visive,
sì,
sia
c'era sia il movimento sia il progresso, questa eccezionalità umana. Insomma,
esatto.
Tutto da discutere, un movimento che si sta riconsiderando nei suoi valori estetici più interessanti, insomma, piacevole. Ora, a parte, tu mi dicevi che c'era qualcosa ai Carducci, vero?
Tu per leggere i Carducci? Sì, se te lo trovo sì. Te lo faccio leggere.
Ah, ok.
Sì.
Niente, continuando col treno.
Dove ho lasciato Carducci? Ma prima te l'ho trovato subito.
È una vita che vado in treno io, da bambino,
da solo.
Continua
a parlare di te, dai, riempiamo la puntata. No, è bellissimo, va benissimo, tanto non va
sì,
nient'altro di cui parlare.
Sì, però se la metti così, insomma, voglio dire, mi togli l'entusiasmo.
Scusami.
Poi me l'hai detto poco fa che avremmo parlato di treno. Vabbè, ma questo non lo deve sapere nessuno, tranne Patrizia che ci sta ascoltando. Ora, stavo dicendo che io viaggio sin da bambino, da 10 anni ho fatto i viaggi in Europa da solo, per motivi familiari, personali. E ho intuito subito la meravigliosa poetica che c'era. E quando ho avuto l'occasione con i low cost di viaggiare con l'aereo, ho sempre trovato l'aereo molto meno affascinante, ovviamente, per la velocità con la quale ti trasporta in un'altra parte del mondo, in un'altra cultura.
Poi non dandoti neanche il tempo fisico di interiorizzare il percorso, no?
Di
prepararti alla meta, perché magari ha bisogno del suo tempo un luogo per poter essere accolto.
Assolutamente. Per esempio ricordo le stazioni tedesche di notte, dove vedevo molte persone con gli impermeabili che all'epoca mi facevano pensare a Derrick e all'atmosfera di quel telefilm che in quel periodo c'era, e sentivo quella presenza fisica potente, però sapevo pure che ero salvo perché ero in un luogo che mi avrebbe salvato, il treno mi avrebbe condotto in Olanda, dove già le luci cambiavano completamente. L'Olanda ha sempre preferito illuminare se stessa, invece la Germania era molto più cupa all'epoca, forse perché aveva qualcosa da farsi perdonare, chissà. Sono tanti i pensieri che ti vengono durante un viaggio in treno così particolare, come magari anche da adolescente, nonché gli eventi che accadevano all'interno delle cabine.
Il più bizzarro?
Beh, il più bizzarro, adesso veramente tanti, Il bizzarro è stato un po' drammatico, perché all'età di 15 anni avevo pagato un biglietto per Amsterdam, una cifra, mentre la persona che mi stava davanti, con la quale avevo cominciato a comunicare, non era un italiano, aveva pagato un'altra cifra. E io istintivamente, quando è passato il controllore, sono andato a chiedere conto di questa cosa. E il controllore è tornato da quest'uomo, il quale si è arrabbiato parecchio. In realtà io avevo ragione, perché la sua tratta era per Parigi e conveniva all'epoca passare per la Francia con i treni, e invece volevo usare quel biglietto passando per la Germania, tragitto un po' più veloce ovviamente, e insomma ha dovuto pagare una bella differenza. E la notte in cuccetta io non sono riuscito a dormire perché ero preoccupato che quest'uomo potesse farmi seriamente del male. E però in compenso ricordo quella notte con una limpidità incredibile.
Sì, è passata completamente sveglio.
Sì, ma immagino. Sveglio e teso. E osservavo da sotto il cuscino della goccetta tutte le stazioni. Era un giallo. Terribile. Potenzialmente tutte le stazioni tedesche.
Che ti sei vissuto solo a livello immaginifico.
Sì, fortunatamente direi. Anche se quando è scesa questa persona a Amsterdam, dopo aver pagato la differenza, non mi ha salutato, anzi è stato estremamente scortese.
Vabbè,
pensare
minimo,
che ero solo un ragazzo e avevo ragione. Due.
Ah, ok. Eri solo un ragazzo di quanti anni?
Ero un ragazzo di 14-13 anni. A quell'epoca facevo spesso questo tragitto.
Serino, immagino il terrore, davvero.
Sì, però insomma in quel treno mi sentivo abbastanza. Mi sento anche più forte in treno. Perché è un non luogo. Il mondo
sì.
Invece è ancora centrato su non si sa bene cosa.
Beh, è un non luogo, però è comunque sì, quei non luoghi dove passa il mondo intero, insomma, quindi c'è potenzialmente può esserci.
Sì, dove passano tanti luoghi mentali.
Luoghi,
sì.
Esatto. Infatti sì. Le conoscenze che si fanno in treno sono sempre interessantissime e c'è una sincerità, un'immediatezza che non c'è quasi in nessun altro luogo.
Anche questo è vero.
Probabilmente
sì.
Perché sai che non rivedrai più quella persona, che sai che quel tragitto, quei 300 chilometri o quanti sono resteranno lì, e quindi tu puoi essere un po' quello che vuoi, puoi dire quello che vuoi e puoi raccontare la tua vita a quel perfetto sconosciuto che è di fronte a te.
È un'occasione meravigliosa per essere naturali.
Naturali, sì, quindi è il suggerimento di questa sera magari di cogliere, di cogliere il viaggio in treno per esserlo. Continuiamo con le nostre pillole cinematografiche, magari con
naturale,
anche una parentesi abbastanza.
Visto che non stiamo litigando più.
No, infatti ci siamo.
Potremmo continuare.
Siamo diventati anche vagamente
sì.
Complici, insomma. Ecco.
Vagamente.
Cioè,
che scelta linguistica. Bene.
Allora, il treno attende, io non so se tu ricordi questa scena. Sbuffa. Gli ultimi passeggeri stanno per salire. Il grido del capostazione è più che mai eloquente. In carrozza. Mentre c'è.
In carrozza.
Sì, anche esatto. Io sono stata un po' troppo timida.
Vabbè, ma io pure esagerato.
E c'è lui, il nipote del grandissimo dottor Frankenstein. In realtà, ma chiamatelo Frankenstein. Che è un grande Gene Wilder, che prima di partire si ritrova, insomma vorrebbe quantomeno dare un bacio alla sua amata Elizabeth, ma è impossibile per lui, la ragazza vorrebbe, anche se non si capisce in realtà se lei lo desidera o meno, ma però le si potrebbero rovinare i capelli, le unghie, si può sgualcire il vestitino di taffetà, e ci andiamo a sentire proprio la sequenza finale, no, finale? No.
Non ne ho idea.
Oh mio Dio!
Una delle sequenze del film Frankenstein Junior.
Junior veramente, veramente divertente, un po' il simbolo di tutti gli addii. E poi magari parleremo degli addii.
Godetelo.
In stazione.
Ah, sì.
Oh mio caro tesoro, oh mio dolce amore, conterò le ore che tu sei via.
Oh, tesoro adorato, anch'io.
No, non sulle labbra.
Cosa?
Vado a quel party di Nanna e Nicky più tardi. Non voglio avere sbaffi di rossetto.
Oh.
Capisci?
Ma certo.
Ehi, carrozza!
Oddio.
Beh, credo che ci siamo.
Freddy, tesoro. Oh, come faccio a dire in due minuti quello che mi ci è voluto tutta una vita comprendere?
Perché non provi?
D'accordo. Sei tutto maschio. Sono tua, fai ciò che vuoi di me. Che altro posso dire?
Mio dolce amore.
I capelli! Vengo adesso dal parrucchiere.
Scusa.
Spero che ti piacciono le nozze all'antica.
Preferisco le notti di nozze all'antica.
Sei incorreggibile.
Vorrebbe dire che mi ami.
Ci puoi scommettere le mutandine.
Oh, mio unico amore.
Taffetà, caro.
Taffetà, tesorino.
No, il vestito è di taffetà, si sgualcisce.
Oh. In carrozza!
Lo odio, quell'uomo orribile. Beh, vai via, prima che perda ogni controllo di me stessa. Ah, le unghie! Oh.
Scusa. A presto, cara.
A presto, Fred.
Tesoro!
trouble. Just keep on worrying me. Well, blues and trouble. Child, just keep on worrying me. Well, you know the bother me so bad.
Waters con Train Far Home Blues.
Fantastic blues.
Yes, tu hai detto adatta a Radio Subasio, ma non credo.
Sai, addio al microfono, non si fanno pubblicità occulte.
Non
è neanche troppo occulte.
Sì,
però, è chiaro che l'ho detto per quel motivo, no, però era.
No, non credo di aver mai sentito un blues, penso.
Pure così, una volta ogni tanto.
Si può essere anche politicamente scorretti, insomma, dai, questa sera. Il numero degli ascoltatori ce lo permette.
Ci sono i podcast che ascolterà tutta la redazione di Radio Suba. Ora io stavo per leggere.
Prego.
Un empio mostro.
Ma che non è il titolo della, della poesia, no. Non è il titolo, ma bensì è come lo vede il Carducci.
Ah,
questo
ecco
serpentone
cosa.
D'acciaio, un empio mostro.
Già il mostro, conscio di sua metallica anima, sbuffa, crolla, ansa, i fiamme gli occhi sbarra. Immane pel buio gitta il fischio che sfida lo spazio. Va l'empio mostro, con traino orribile, sbattendo l'ale, gli amor miei, portasi. Ahi, la bianca faccia e il bel velo, salutando scompar. Nella tenebra.
E dopo Carducci?
E dopo Carducci?
E dopo Carducci?
No, ho sentito il contraccolpo, questa perdita, che un po' appartiene anche a una delle mie esperienze di vita.
Oh mio Dio, ma è una seduta psicanalitica.
No,
oh,
ma
è
gustoso avvicinarsi a questi abissi nella vita, perché sono gli abissi poetici. Sono gli abissi più interessanti.
Perfetto,
e
parlaci
il treno è una
di questo.
Chance,
perfetto,
una vera
parlaci di questo abisso che vivesti non so quando. Prego.
Non metterla così,
no,
perché il tono viene ascoltato per quello che è.
Dell'empio mostro.
Nel ventre dell'empio mostro viene portata via una parte di te a volte, che è la tua metà, o lo è stata. E quindi di conseguenza, però la vita comporta anche questo.
E tu parli di quegli addii di cui abbiamo accennato prima.
Naturalmente.
Parli di un addio.
La bianca faccia e il bel velo, salutando scompar nella tenebra, perché il mostro la mangia. E questo treno può essere un mostro, può essere un'opportunità, può essere veramente un simbolo poliedrico, si può dire, sfaccettato. E comunque resta un simbolo fondamentalmente malinconico.
E sì, perché è legato agli addii.
Quindi estremamente letterario, non abbiamo trovato tanto a dire il vero.
No,
oggi,
per nulla.
Peccato.
Infatti, ma perché la letteratura deve aver parlato per pagine e pagine di treni e stazioni, di addii, di incontri, di abbracci, di baci, di pianti, di tutto? E anche di cosa?
Anche
perché ti sei spaventato che ho allungato la mano verso il libro che tu ignori cosa sia, ma vabbè, possiamo parlare.
Infatti sì. Allora, cosa hai preso?
No, sulla Transiberiana, magari di Transiberiana parliamo dopo.
Ne parliamo dopo.
Sì, ho trovato un libro di viaggio.
State con noi, dopo parleremo della Transiberiana.
Adesso uno stacchettino che non ho fatto in tempo a preparare dei jingle fantastici da cui volevo inframmezzare il mio radiofonica.com con qui kaboom kaboom kaboom.
Ah,
volevo inframmezzarlo con questo.
Sta per intraprendere l'ultimo viaggio, forse per questo ha bisogno del capostazione.
Fantastica. Questo era il... aspetta, era da Destinazione Piovarolo, era un Totò strepitoso che non so, che è stato chiamato al capezzale di questo morente e quindi dice questa frase fantastica.
Ma ripetila.
Uffa, ma mi devo aprire, devo alzare, abbassare i cursori.
Vabbè,
no, la ripetiamo.
Volevo che la ripetessi te con le tue parole.
Sta per intraprendere l'ultimo viaggio. Forse per questo ha bisogno del capostazione.
Ecco, lei non sarei stata altrettanto efficace.
Fantastica.
E quindi perché
a partire un
questa?
Po' a morire. Mamma mia, che banalità eccezionale. Non vedevo l'ora di dirla. E così
come fai tu i collegamenti?
Rompere il ghiaccio. Ma perché non era immediato? Mm? Vabbè, sì.
Ok. Mettiamo la base, la nostra base sotto. Non so, io ho diversi pezzi, anche dal fumetti a Pascal, anche Pirandello ha parlato di
treni. Dai, subito.
Il treno affischiato di Pirandello, solo che ho un pezzo brevissimo, magari puoi leggere in sequenza sia questo del fumetti a Pascal che questo del treno affischiato, ok?
Il treno affischiato di chi è?
Di chi? Sempre suo,
ah,
di
sempre
Pirandello.
Suo. Sono due pezzi diversi,
due pezzi
capire.
Diversi, brevissimi, però questo è quanto.
Non si è capito una mazza. Ero morto. Non avevo più debiti. Non avevo più moglie. Non avevo più suocera. Nessuno. Libero. Che cercavo di più? Pensando così, dovevo essere rimasto in un atteggiamento stranissimo, là, sulla banchina di quella stazione. Avevo lasciato aperto lo sportello del vagone. Mi vidi attorno parecchia gente che mi gridava non so che cosa. Uno infine mi scosse e mi spinse, guardandomi più forte e gridandomi: «Il treno riparte!» «Ma lo lasci partire, caro signore», gli gridai io a mia volta. «Cambio treno».
Immigrante. Bandoneon, violini, flauta.
La sera, il capo ufficio, entrando nella stanza di lui, esaminati i registri, le carte. «E come mai? Che hai combinato tutt'oggi?» Belluca lo aveva guardato sorridente, quasi con un'aria di impudenza, aprendo le mani. «Che significa?» aveva allora esclamato il capo ufficio. accostandogli sia prendersi e prendendolo, accostandogli sia e prendendolo per una spalla e scrollandolo. Ehi, Belluca! Niente, aveva risposto Belluca, sempre con quel sorriso tra l'impudenza ed imbecillità sulle labbra. Il treno, signor cavaliere. Il treno? Che treno? Ha fischiato. Ma che diavolo dici? Stanotte, signor cavaliere, ha fischiato. L'ho sentito fischiare. Il treno. Sì, signore, e se sapesse dove sono arrivato? In Siberia, oppure nelle foreste del Congo. Si fa in un attimo, signor cavaliere.
Time loser, headlong to his death. Oh, it feels a piston scraping, steam breaking on his brow. Oh, Charlie stole the handle, and the train didn't watch top. Oh, no, it just slowed down. His children jumping off the stations one by one. His woman and his best friend in bed and having fun. Oh, he's crawling down the corridor on his hands and knees. Oh, Charlie stole the handle.
Ci sei stoppato qua. È solo che non potremo mandare più nessun intervento, perché nel frattempo
nemmeno,
io devo spegnere.
Tu ti senti?
Sì,
io nemmeno.
Io mi sento.
Questa
tu non ti
no.
senti? No.
Ora tocca a me. Assolutamente no. Va bene.
No, niente. Adesso ci comportiamo da professionisti, quindi io spengo.
E continuiamo.
Sì, io spengo un attimo il PC, cosa che non sarà avvertita da nessuno, perché la nostra voce viene.
Questo mi dà l'opportunità per parlare dei vecchi treni, quelli meccanici.
Oddio, devo riavviare.
Quelli veramente meccanici che hanno.
Devo riavviare immediatamente.
Che hanno una. Che avevano la certezza, insomma, di portarti con molto rumoreggiare verso la meta. Quando invece questi treni moderni, che sembrano degli aerei, che corrono troppo velocemente per i miei gusti, una volta mi accadde che mi si ruppe un Eurostar sotto le gambe. Mm-hmm. Fu tremendo. Perché l'impatto fu innaturale, sembrava un aereo che crollava. In realtà non è deragliato il treno, ma si è spezzato a metà. Il giorno dopo c'era sui giornali questa notizia.
E tu eri
ero nel sesto vagone che si è spezzato a metà nella parte che tu citavi prima, quella dove c'è il bagno tra il sesto e il settimo.
Fame.
E c'è stato un contraccolpo incredibile, molte voci femminili urlanti, un ritardo enorme che poi ha fatto sì che un altro treno si accostasse al nostro.
Ma che effetto ha fatto? Parliamoci adesso mentre si sta riavviando il computer, altrimenti non abbiamo neanche una base sotto. Ecco, forse questo maledetto computer
che
devo cambiare la chiavetta. E che un treno ti si spezzi a metà. Parlaci dell'impatto emotivo.
Beh, l'impatto emotivo fu incredibile, perché a me piacque tantissimo, perché questo treno veloce non lo sopportavo. Partivo da Napoli per arrivare a Chiusi, ci avrebbe messo troppo poco tempo, perché in realtà passi dal sud al centro.
Quindi viaggiare con te porta proprio sfiga.
Oh, guarda, questa è stata veramente una cosa che mi ha perseguitato per tanti anni. Il fatto
immagino
che ogni treno che prendesse avesse dei problemi.
E, no, madonna, noi due non faremo.
Perché poi a me piaceva tantissimo l'ipotesi.
Oddio.
Che si fermasse,
che si spaccasse,
qualcosa.
Che si bella.
Ma a volte
sì,
quando parto da,
vabbè,
da casa mia.
Un'anima tragica come te.
È una definizione.
Posso capire?
È una definizione tra le tante.
Allora.
Non è vero, è poetica. Il treno, poi in quei momenti sono poetico, non sono tragico. Quando sono fuori dal treno, sì, te posso dare atto. Ora, che stai facendo?
No,
hai rimediato
vabbè,
un po' il
problema? Sto cercando di rimandare, di ritrovare tutti i pezzi. Ora, visto che i nostri ascoltatori saranno interessantissimi alla tua
saranno
tragicomica esperienza, puoi parlarci di altre due o tre morti in treno.
No, no. Non ho mai parlato di questo. Comunque, un'altra cosa che, a proposito di morte, che mi hanno detto del Nord Europa,
mm-hmm,
è che spesso i treni, un'altra cosa che devo assolutamente sottolineare, che
sì,
è un po' una bufala il fatto che in Italia i treni siano sempre in ritardo e compagnia bella, perché se andate per esempio in Inghilterra normalmente i treni sono estremamente in ritardo, e in Olanda in particolare lo sono quotidianamente, soprattutto per un motivo, il numero dei suicidi.
Non ho seguito nulla, ho sentito solo suicidi.
Un alto tasso di suicidi.
Dove, scusami?
Nei paesi del Nord Europa con i treni, e in particolare in Olanda.
Ma che
causano spesso.
Ma
appunto,
che collegamento credi ci sia tra un fatto del genere? Intanto può ripartire. Può ripartire la nostra base.
So, questo mostro.
È tutto un
collegamento.
Po'
ovviamente.
Non c'è.
C'è, non c'è.
Tu hai voluto dire questa cosa da. Ho detto l'anima tragica, insomma, però
sì, infatti mi hai portato a quello. Ma sono tutte esperienze che comunque riguardano i treni. Il fatto che spesso ho avuto dei ritardi nel Nord Europa e la causa era questa.
Ti sei, ecco, mai innamorato in treno per la durata di un viaggio? E poi l'hai lasciata andare.
Tante volte, come quella canzone Les Passants di Bressan o Les Passanti di Fabrizio De André, che racconta proprio in una delle sue frasi. Di aver visto, che adesso non ricordo immediatamente a memoria, ma di solito la so se la cantassi, ma non è il momento, non è il caso, di innamorarsi appunto di le passanti, in questo caso di qualcuna sul treno, che si sente un'emozione fortissima e si immagina di poter vivere la vita con questa persona, che invece alla stazione successiva scende
si
e se ne va.
Andare. E questo, Dio, mi è venuta in mente una scena, un'altra scena cinematografica legata ad un altro film, però legato al mare, che è Il pianista sull'oceano di Tornatore.
Che c'entra col treno?
Nulla, infatti, no, però c'entra il fatto dell'innamoramento, dell'innamorarsi di una passeggera per.
Si ricorda quella scena.
Soltanto per l'attimo, sì. Per l'attimo per la durata di un pezzo al pianoforte, quella che poi
che poi è l'unico 900, pezzo che rimane stampato,
che rimane stampato, esatto, che proprio sono le note dell'amore,
già,
perché lui la vedrà dal finestrino e sarà accompagnato nella creazione di questo brano dal magnifico viso di questa ragazza, che ricordo, dagli occhi blu e dai capelli biondi raccolti, se non sbaglio,
a quella conosciuta appena, non c'era tempo ma valeva la pena di perderci un secolo in più, dovrebbe essere quella la frase, intorno al treno, circa il treno, di questa meravigliosa canzone Les Passants, che tu non hai editato, quindi non ce l'avrei.
Beh, ok, perfetto, la prossima volta me la porti tu, perché voglio dire,
sì, ricominciamo a litigare
dopo il momento romantico. Vogliamo rimandare Jethro Tull?
Ti senti sicura della cosa?
Dai, andiamo avanti, allora, via, ormai è andata così, è stato tagliato il pezzo. Dai, passiamo con un altro classicone, anche questo super classico, però io, insomma, ho cercato intorno a musica e treno, e questo Long Train Running dei Doobie Brothers.
Where would you be now?
Rinuncio a questo punto al tentativo di fare pubblicità alla nostra piccola trasmissioncina, perché mi si è bloccato tutto come ho fatto il tentativo di collegarmi a internet, quindi abbiamo perso completamente il contatto con l'esterno.
Sì, africano se la
fa. Rinuncia, fai bene a rinunciare, sì, non bisogna per forza andare fino in fondo. No, dico, non bisogna per forza, insomma, incaponirsi sulle cose.
Ma le stazioni, possono essere anche luoghi tristissimi, vero?
Davvero, dici?
No, beh, sì, l'abbiamo detto, c'è sempre una malinconia di fondo, anche se poi il treno ricrea delle situazioni, dei microcosmi interessanti.
No, no, ho capito che intendi.
Però la stazione in sé, più che il treno.
Amo le stazioni, ma ogni tanto ci vado apposta a perdere tempo.
Con tuo pusher.
Il mio pusher è la stazione. Anzi, Pisapia. Vabbè, e questa
Baudelaire diceva: moltitudine, solitudine, termini equivalenti e intercambiabili. Ahimè. Quindi molto spesso la tristezza è proprio in questo, che magari ti trovi in mezzo alla folla,
esatto,
e in realtà ti senti solo il quadruplo del se fossi l'unica presenza fisica del luogo.
Sì, però è una solitudine molto molto ricca, almeno se sei capace di viverla così. Immagino che sia appunto un talento, una volontà, una capacità di stare in stazione in quel modo, allora diventa affascinante.
E la stazione non solo, anche le tipologie dei vagoni, insomma, è stata anche... inalberando come i soliti argomenti che non
pensando...
hanno né capo né coda, però addirittura la ferrovia... da Zola nella Batwoman,
sì,
è definita addirittura una come categoria della vita sociale, proprio come una categoria della vita
chi, scusami,
sociale.
Cosa?
Emile Zola nella
che
Bat
cosa è definito così?
Woman, la ferrovia.
Ah, la ferrovia.
Sì, sì, quindi una categoria sociale, poi qui, ecco, non
e
mi
che
si
vuol
vede
dire?
Il testo.
Che vuol dire sta cosa?
Nulla, se non avessi questa formattazione del cappero qua di Word, te lo saprei dire, ti saprei leggere anche la seconda parte. Vabbè, prendila così per quello che è. Prima si chiacchierava nel fuori
anche
onda.
Uno dei più grandi romanzi della storia dell'umanità, L'idiota di Dostoevskij, comincia in treno.
Dove?
In Russia.
Potevi
molto
portarlo.
Bello. Ci ho pensato adesso. E poi, voglio dire, comincia in treno, e quindi c'è un racconto, no, mi è venuta in mente perché parlavi del vagone. Per me i vagoni sono molto importanti nel treno, come sono strutturati, eccetera. Lì, come magari è comunque nel nostro immaginario, anche se non abbiamo mai vissuto, ci sono quelle famose sedie di legno molto scomode, dove questi viaggiatori viaggiano nella Russia e nel freddo. Immaginate un po' quanto difficile potesse essere un viaggio di quel tipo. Sì, prego.
Infatti possiamo tirare fuori questo libricino, che è l'unico, no, non è l'unico libro di viaggio naturalmente legato al treno, perché è impossibile che sia così. Probabilmente io ho trovato una libraia particolarmente non adatta a consigliarmi, perché è l'unico che mi ha trovato.
Certo, i librai dovrebbero essere un po' più appassionati del loro lavoro.
Mi ha sbattuto sul tavolinetto questo
sì, ma dipende da varie
piccolo
da varie cose.
Libro di viaggio, che credo comunque sia molto interessante, non mi sono pentita di averlo comprato. Va e bene. Parla
fumetti sul così en passant, ce ne sono?
Non ce l'ho fatta, ce ne saranno sicuramente. Oh, ce okay. Ne sono sicuramente, non ce l'ho,
quindi ce ne sono sicuramente, sappiatelo.
Sì, informazione dettagliatissima. Allora, questo libricino che ho in mano parla proprio del viaggio del suo autore, di Mauro Buffa, sulla Transiberiana, che è appunto la tratta che unisce Mosca al Mar del Giappone. Addirittura 7 fusi orari si fa, 9200 chilometri.
Spettacolare.
Su un treno che è diventato una vera e propria leggenda, tanto quanto il famosissimo Oriente Express, non più, che invece univa, se non sbaglio, Parigi a Istanbul. Non più attivo, credo. Tu mi stavi dicendo il contrario invece.
Io ti stavo dicendo che ho avuto una notizia che ripartiva l'Orient Express pochi mesi fa. Ho avuto una notizia, ho visto un
chi te l'ha data
in televisione?
Un extraterrestre in sogno.
Ho visto un servizio in TV che parlava di questo Orient Express. Un po' mi stupì questa cosa, perché anch'io la pensavo come te fino allora. Ma magari ho sognato questa cosa, perché non lo so, ne sono abbastanza certo, però non abbiamo documentazione, prova nemmeno di questo.
Quindi si sta parlando.
Senti,
di
posso
nulla.
Sapere una cosa? Questo libro che stiamo per leggere è contemporaneo?
Sì, non so, se vuoi
oppure...
leggerlo. No, è contemporaneo, assolutamente okay. Contemporaneo. Adesso do qualche
allora
nota sull'autore.
Interessante.
Mauro Buffa, questo tipo che è nato nel 62 a Trento, dove attualmente vive e lavora, laureato in giurisprudenza, e si è appassionato cicloviaggiatore, però. Cicloviaggiatore appassionato. Ha compiuto vari viaggi in bicicletta in giro per l'Europa, privilegiando i percorsi lungo i fiumi, e ora ha voluto mettersi alla prova con questo lunghissimo viaggio che lui ci presenta così. Lo zaino è pronto. Attendo nella hall dell'hotel Cosmos l'arrivo del taxi che ci porterà alla stazione Jaroslavsky. È un tardo pomeriggio da sapore quasi autunnale. È piovuto tutto il giorno. C'è un'atmosfera di eccitazione. Stiamo per lasciare Mosca. Della Transiberiana ho letto tutto quello che si può trovare, ma ora mi sembra di saperne poco. Tra i miei compagni c'è chi ha viaggiato molto. Anche su di loro aleggia una sorta di incertezza dovuta alla stranezza di questo viaggio. Non è un viaggio per arrivare, ma per viaggiare. La meta è sempre un po' più in là.
Ottimo incipit. Mi confondo tra la folla della stazione. 3 soldati della polizia militare in tuta mimetica e stivali neri, con una fascia al braccio, controllano i loro commilitoni di passaggio con le sacche da viaggio. Chiedono loro i documenti con severità. Si vedono molti militari in arrivo e partenza, probabilmente perché siamo in zona di confine, a ridosso della frontiera con la Mongolia. Sono tutti molto giovani, si direbbe soldati di leva. Hanno i capelli rasati e lo sguardo annoiato. Quando vedono la ronda, girano al largo. Il transmongolico lascia il binario 1 e poco dopo arriva il transiberiano con la sua locomotiva rossa e 15 vagoni. Partenza alle 15:20, con un'ora di ritardo. Il treno è lunghissimo. Al solito, i nostri posti sono in coda. Vlad è l'addetto al vagone di turno in questo momento. Di media statura, magro, capelli corti, occhi azzurri. Anche lui, come i suoi precedenti colleghi, sui 30 anni, poco comunicativo e per via della solita barriera linguistica, ma comunque assertivo e, in fin dei conti, simpatico. Sfila la periferia della città, poi il treno è inghiottito da alberi e boschi. Ancora una volta pare di immergersi in un nulla fatto di vegetazione e praterie infinite. Nei racconti della Colima Vralam Salamov scrive che i campi di concentramento sovietici non avevano reticolati o recinzioni. Non ce n'era bisogno. Nessuno sarebbe sopravvissuto fuori dal lager. Le sbarre della prigione erano il freddo e lo spazio infinito circostanza. Prendo possesso del mio posto letto. Ormai ho imparato a trasformarlo in un nido accogliente. Nel vano porta oggetti colloco la foto di mia figlia, come ho visto fare ad altri viaggiatori. È un modo di marcare il territorio e tenere quel contatto che, per quanto mi riguarda, continua attraverso SMS ed email. Qualcuno del mio gruppo è riuscito a telefonare con il proprio cellulare, spendendo somme notevoli. Ancora una volta sento la mancanza dell'informazione. Vorrei avere notizie delle Olimpiadi in svolgimento a Pechino, ma le stesse prime pagine dei giornali russi non mi riportano alcuna foto al riguardo.
Con Sunnyland Train. Yeah.
Oh yeah.
L'hai accompagnata anche molto bene con una specie di
kazoo.
Di kazoo immaginario.
Che immaginario? Sì, è chiaro, non c'è l'oggetto. Me lo produco con le mie mani.
Bravo, bravissimo. Bene, non abbiamo nessun intervento di rientro.
Ok. E quindi rientriamo nell'atmosfera del treno. Magari tu ti metti a fare ciuf ciuf.
E tu racconti un'altra storia tristissima sulla tua vita in treno.
Sì, no, la racconto
cioè,
subito.
Se ci hai vissuto così tanto non hai neanche nessun episodio divertente.
Guardi, signorina.
Prego, fa benissimo a darmi del lei.
In questo caso adesso si comincia. No, invece un altro episodio piuttosto tragico, anche se nella tragicità per me fu un'occasione imperdibile. Ero a Parigi e dovetti restare in stazione.
Bravo, usa i participi.
I participi.
I passati remoto.
Vabbè, dovetti restare in stazione per molto tempo e lo passai con la parte più difficile di chi abita la stazione. I clochard
e
i ragazzi di strada.
Divertente.
Fu divertente quello. Fu veramente divertente perché loro mi aiutarono. Io ero veramente un ragazzino, ripeto. Sempre in quelle occasioni mi capitavano queste cose. E quindi paradossalmente mi trovai solo in stazione quando invece avevo una meta a Parigi. Dovevo lasciare però dei bagagli. Non fu possibile perché il bagaglio non era possibile lasciarlo a causa di attentati o possibili cose del genere. Insomma, rimasi lì. Poi presi il treno, ok? Presi il treno per andare a Roma. Il treno era Parigi-Roma.
Sintesi.
Ok, nel Parigi-Roma accadde questo: che mi abbordò un uomo di una certa età, penso cinquantenne. Fu molto troppo cordiale con me. Mi offrì la cena, l'auta. Mi diede molte cose, poi pensava di farmi accomodare con lui in cabina e lì ho fatto un po' lo scugnizzo napoletano, capito? Sono fuggito e anche lì sono dovuto restare nascosto per un sacco di tempo. Sì,
ma
nel
sono
treno.
Ma tre esperienze, ma veramente. Cioè,
vabbè, sono quelle che mi vengono in mente adesso.
Siamo in seduta terapeutica,
ma ce ne sono state di belle.
Cioè. Approccio di un pedofilo.
Ho incontrato intellettuali in treno, psicologi che mi hanno chiarito delle cose, quindi questo è nel novero delle cose belle, ma è chiaro che è più difficile da raccontare. Evidentemente queste cose, però la loro crudezza, insomma, sono più radiofoniche di delle altre,
delle
di quelle
altre,
belle.
Tipo di quelle belle, tipo la tratta più lunga che io ho fatto dei miei viaggi in treno è stata Roma-Barcellona, se non sbaglio. Il viaggio più divertente della mia vita, fatto con una carissima amica, avevamo 20 anni, era... È stato davvero divertente, non ci successe nulla di drammatico, anzi tutti incontri divertentissimi, tipo il dormire in cuccetta con altri quattro giovani.
Sì.
No, non successe nulla, assolutamente tutto platonico. Poi ho pure fare questi viaggi con queste signorone spagnole che mi hanno da mi ricordo che ce l'ho ancora, devo averla ancora in mezzo a qualche libro. Ci regalarono la menta, avevano colto la menta fresca e se la stavano portando in treno, non so perché, non so se comprata al mercato,
sì.
Ce ne regalarono, non so,
un mazzetto,
ma nemmeno così tanto, io dovrei avercela ancora in mezzo al libro che leggevo.
Che
allora, facevamo anche un piccolo diario di treno, diario di bordo.
Ah, questo è bello.
Che abbiamo interrotto al secondo giorno, però è stato divertente finché è durato.
Quando avete cominciato a divertirvi sul serio. Ora,
già.
A me è successo un'altra volta che ho svegliato tutta la cabina della cuccetta perché avevo una bottiglia di spumante con me, sulla quale non c'era però il, come si chiama, la retina di ferro che, e quindi è scoppiata in piena notte. Ho sentito un urlo di quello che fronteggiava e pensava che io avessi sparato qualcuno perché in piena della notte
omicidio sull'Orient Express.
Quindi abbiamo acceso la luce, abbiamo capito che di cosa si trattava. Mi vergognavo come un cane.
Sì. Ok, chiudiamo le nostre esperienze qua. Possiamo far sentire qualcos'altro di cinematografico? In realtà ho molto poco, però questo inserto divertente dal ragazzo di campagna che ti fa l'ingenuità e il candore con cui questi contadini aspettano il treno e lo vedono come unico evento della giornata.
Perfetto.
Al posto della televisione, naturalmente.
Com'è bello!
È impressionante! L'altra volta c'erano meno vagoni, ma stavolta è proprio bello.
Però l'altra volta c'erano più vagoni.
Vabbè, insomma, il treno è sempre il treno, eh.
Dovrebbero farlo passare più spesso.
Eh no, dopo ci si abitua e non ci si diverte più.
È sempre bello il treno.
Bellissima.
Bellissima e dolcissima.
Sì, è dolcissima. E ne ho anche un'altra che prima che finisca la trasmissione è quella.
Brava,
che
ho fatto delle belle scelte. Sto emozionando. Vai.
Un'altra che quella che ti ho fatto sentire prima, che ci ha fatto anche molto ridere. Destinazione Piovarolo. Abbiamo sentito prima quella del capostazione che era stato chiamato al capezzale del morente. Adesso c'è il capostazione che conosce, fa la conoscenza del suo o sua assistente.
Ehi, buon uomo! Giovanotto!
Dite a me?
Sì, lo con te.
Venivo appunto a darmi il benvenuto, capo.
Oh, e dimmi un po', tu sei il casellante?
La casellante.
La casellante?
Sì.
Ma perché sei una donna tu?
Che domanda? Perché non si vede che sono donna?
Ma sarà. Oh, e senti una cosa, in questa stazione, a personale, stiamo scarsi, eh?
Perché scarsi? Siamo in due, io e voi.
E il manuale?
Il manuale sono io.
Ma scusa, tu non sei la casellante?
Sì, signore, sono la casellante, la manuale, la guardasala e accudisco anche i capi stazioni celibe. Tu sei celibe?
Io sì.
E io ti accudisco.
Insomma, sei una specie di perpetua.
Ma che perpetua? Il mio nome è Beppa e sono signorina.
Lo credo bene.
Sarebbe bene far partire un pezzo, nel senso, non ti risenti? Vabbè, continua a parlare.
Ma sì, ma va bene.
Mi abbandoni perché non ti senti.
No, bene. Non ho nessuna intenzione di farla.
Allora, adesso l'africano se va bene un pezzo, cioè sentire a noi dopo. Pronto, perché avevo il cursore tutto basso.
Forse per quello che non, che non nessuno ci ha sentito. Vediamoci chiaro.
Ok, siamo ai saluti. Che siamo alla frutta.
Bella anche questa, sì.
A lunedì prossimo l'appuntamento è sempre con Kaboom, con Francesca Quaglietti,
Giovanni Lembo.
Faremo un pelino in più di pubblicità magari per avere quei no, tu non vuoi ascoltatori, perché tu sei qua in terapia, quindi per te è sufficiente, così che mi parli delle
ma
tue
no, che lo faremo
esperienze drammatiche
altro.
Quindi il prossimo tema lo sceglierai tu e poi
va bene, la bicicletta, ciao.
Ah, dai, carinissimo, sì. Io farei ripartire, volevo far ripartire già Trotal con Locomotive. Ti ha fatto arrabbiare.
Un passetto, sai ben perché. Va bene, ok. Ah, i Getrotal erano bellissimi, quindi sì. Sarebbe
però,
il caso di ascoltarli.
Però non si può, perché manca un minuto, quindi magari mandiamo qualcos'altro che è tagliabile, ma non c'è nulla di tagliabile. Quindi?
Quindi, mettili comunque, dai.
Va bene. Li sfumiamo.
Oh, ascoltate Il treno va di Paolo Conte. Che non abbiamo, ma fatelo.
Ah, ecco, dai, anche questi consigli. Tra un quarto d'ora le Cassandre. Je m'appelle Cassandra e noi vi salutiamo e vi auguriamo la buona serata, buonanotte, quello che volete.
Au revoir alors.
Ciao ciao.
Time loser, headlong to his death. Oh, it feels a piston scraping, steam breaking on his brow. Oh, Charlie stole the handle, and the train didn't watch top. Oh, no, it could slow down. His children jumping off.